Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia, tra le pareti del ridotto dell'Opera, come tutti i sabato. Bene, Andrea Chenier alla Scala, 7 dicembre, Sant'Ambrogio, direi un successo per Riccardo Chailly, per il regista Mario Martone, per le scene di Margherita Palli. Devo dire che l'edizione è stata particolarmente convincente dal mio punto di vista, perché è stato bello dilettarsi ed imparare, non tanto per chi conosce già l'opera di Umberto Giordano, ma per quanti si sono accostati per la prima volta a questo lavoro, che definire prodotto verista è un po' limitativo. Andrea Chenier è un'opera che sicuramente nasce in clima verista, per cui un certo tipo di slancio verso un patrimonio vocale, musicale piuttosto ridondante viene ad esserci, però nella musica di Andrea Chenier ci sono anche dei richiami a quella che era la composizione del Settecento, per esempio nel Pastorello, il coro e danza del primo atto, oppure anche dei richiami francamente popolari relativi alla Rivoluzione francese, gli Echi della Carmagnola o di Allons Enfants de la Patrie, della Marseillaise. Quindi direi un lavoro molto ricco che testimonia la grande cultura di questo compositore, Umberto Giordano, il quale ha composto anche altre opere, però tutto sommato la sua popolarità si lega a questa. Citavo Mario Martone, appunto, e dicevo che si poteva imparare dilettandosi per il semplice fatto che è stato molto preciso nella ricostruzione storica dei dettagli relativi all'epoca della Rivoluzione francese. Quindi, primo atto 1789, gli altri 1794. Il primo atto, naturalmente, in un palazzo sfarzoso con dei richiami a quella che può essere la Galleria degli Specchi di Versailles, mentre di seguito, appunto, direi un tipo di scenografia piuttosto minimale, se vogliamo, ma fortemente allusiva, culminante nell'ultimo quadro, veramente un tableau vivant, anzi mourant, oserei dire, quando vediamo questa ghigliottina che si staglia sullo sfondo, prima su uno sfondo scuro e poi su uno sfondo chiaro, perché viene l'alba, la luce del sole che indora la morte di Andrea Chenier e di Maddalena di Coigny. Gli interpreti, parlo per me, poi naturalmente chi volesse andare a scartabellare può leggere i giornali, i quali possono naturalmente assumere una posizione differente rispetto all'altro. Beh, Anna Netrebko non ha bisogno di presentazioni e non ha bisogno delle mie lodi. Dire perfetta in tutti i sensi è dire tutto. Una extra fuori classe alla quale è difficile accostare un cast. Devo dire tuttavia che Yusif Eyvazov, il tenore che interpretava Andrea Chenier, che veniva preso un po' di mira, se vogliamo, dalla critica, ma anche da un certo pubblico un po' becero, lasciatemelo dire, e veniva preso come il marito della prima donna. Ebbene, si può essere un bravo tenore, un bravo baritono, un bravo professionista, anche se si è marito di una grandissima prima donna. E devo dire che a me Yusif Eyvazov è piaciuto perché in lui si è letto un grandissimo impegno, un grandissimo approfondimento del personaggio di Andrea Chenier. Per quanto riguarda il baritono, Luca Salsi, beh, si iscrive un po' nella tradizione dei baritoni che tendono a sfoderare un certo volume di voce e tendono sempre ad apparire in scena torvi, sanguigni, piuttosto veementi. Dal mio punto di vista, mi piacerebbe vedere uno Gérard un po' più commosso, un po' più preso anche nella sua intimità, che getta un po' di più la maschera. Il personaggio truce, cattivo, risalta se distingue maggiormente i momenti del proprio percorso. Una lode anche ad Annalisa Stroppa, la quale è stata con noi nelle scorse settimane nella parte di Bercy, smagliante, bella, vivace. Bene, con questo proseguiamo il ridotto dell'opera di oggi con un ascolto. Non possiamo non ritornare ad Anna Netrebko. Non si tratta della edizione Scaligera, ma di una edizione in CD della Deutsche Grammophon con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
Thank you.
Era la voce di Anna Netrebko nell'Andrea Chenier, la famosa pagina relativa alla mamma morta. Non si tratta dell'edizione scaligera nella quale Anna Netrebko ha trionfato, bensì l'incisione per un CD della Deutsche Grammophon di Anna Netrebko, Verismo, con Antonio Pappano alla testa dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Adesso vi propongo in successione due interviste, due telefonate che ho rivolto nel corso della diretta radiofonica e televisiva di Andrea Chenier, prima a Giovanni Gavazzeni e poi a Carla Moreni. Incominciamo da Giovanni Gavazzeni.
Dunque, le impressioni in loco sono di prudenza, diciamo, nel senso c'era molta attesa ovviamente per la prova del protagonista. Questa è l'opera del tenore, con tutte le difficoltà del attuali, nel senso il fatto del matrimonio fra Maddalena e Chenier fuori dalle scene. Direi che è un compito quasi inumano quello di debuttare alla Scala in un ruolo così difficile, che è stato appannaggio di tenori formidabili. Direi che se la sta cavando, è una voce piuttosto difficile da decifrare, quella di Eyvazov. Ha momenti molto convincenti, devo dire, altri dove ha problemi, come quando attacca il duetto del secondo atto, che dovrebbe essere piano, però questo può essere anche il gioco emotivo. Il fatto di fare i due atti attaccati insieme senza mai interrompere, senza applausi dopo l'improvviso, per evitare di subire, come si usa dire, delle imboscate, sta funzionando. Che quando sono usciti tutti e tre da soli, ci sono stati, come si può dire, si sentono i rumori.
Mormorii. Ma ce li aspettiamo,
E brontolì, però dice che tutto si decide poi dopo nelle cosiddette americane alla fine, dove singolarmente vengono, come si può dire,
osannati o lapidati, sì.
Io so che questo è un compito inumano che aspetta il tenore, e quindi devo giudicarlo con tutte le attenuanti del caso. Non mi sta affascinando, però devo dire una voce che è molto interessante. E anche abbastanza presa, certo la morbidezza, certo l'emissione è anche un po' selvatica alle volte, però direi che certo, il bilancio per ora è positivo.
L'impatto, ecco, se vuoi, acustico dell'insieme, perché sai, questo naturalmente qui
certo,
noi lo percepiamo.
In televisione si vedono, non si sentono i rapporti, direi sì. Che le voci passano molto bene, ma perché Salsi spinge molto, ha una voce piuttosto potente, la Trebco passa in maniera meravigliosa e passa in tutta la bellezza della sua voce, bisogna dire è splendida,
certo.
Conferma di essere la numero uno in senso assoluto,
certo.
E l'allestimento non li penalizza, in genere ci sono dei boccascena che inghiottono molto, invece direi che le voci corrono, forse anche perché sono in fondo alla sala e quindi sono in una posizione tra le meno sorde. La scala non è un teatro facile per l'ascolto.
Certo, ma noi dunque dal punto di vista visivo, televisivo, cogliamo uno spettacolo molto affascinante, come dicevo, tradizionale se vogliamo nel gusto, naturalmente moderno, contemporaneo, nei mezzi tecnici con cui viene realizzato.
Ma questa è la cifra di Martone,
è
che
la
è una
cifra.
Persona che rispetta sempre l'ambiente storico, non stravolge le cose, ha le sue idee. Credo che in televisione si veda meglio perché è una, anche la scenografia è fatta di particolari,
sì.
Sono spezzoni di cose non mai insieme,
sì.
Però volendo fare la cosa che non ha interruzioni funziona piuttosto bene, non c'è una gran spettacolarità, ecco, quello no, anche i passaggi dei deputati della convenzione sono molto molto in fondo, si vedono poco, mentre dovrebbero essere un momento di grande emozione, però funziona bene.
Sono contento.
Stringato. Non ci sono attese, che quelle sono sempre
sì.
Pericolose anche per i cantanti.
Anche per i cantanti e anche proprio per il
perché
momento.
C'è molto nervosismo e questo è un momento di attesa, io direi.
Certo, sì. Quindi il bilancio per il momento è positivo e direi tranquillo
sì.
Soprattutto perché sai, tante volte invece alle
sì,
prime.
Ma poi la scala è divisa in due parti nette, cioè a parte il loggione che conosce conosce l'opera, il resto della sala la ignora totalmente, quindi è come se si parlasse a due pubblici completamente diversi, uno anestetizzato nel non sapere e l'altro ipersensibilizzato nel sapere.
Sì, una schizofrenia in pratica senza una terapia di fondo che possa armonizzare le due personalità.
Ma poi dopo il pubblico della platea si adegua al giudizio del loggione, insomma, si spaventa o si
sì.
Esalta a seconda di quello che
non prende mai, diciamo,
ma
l'iniziativa.
Ci dovrebbero essere i critici in posizione intermedia per stabilire un po' il senso delle cose, cosa si è sentito, cosa non si è sentito.
Certo. Senti, nel tuo passato quali sono gli Andrea Chenier ideali per te?
Ah beh, alcuni bisogna rifarsi soltanto alla memoria storica,
sì.
Cioè le incisioni, Aureliano Pertile, a cui si è paragonato Eva Zoff. Devo dire che ha infatti qualche suono nasale che può ricordare Pertile, che era criticatissimo a suo tempo, prediletto da Toscanini, lo chiamavano il can grande della scala, perché era un camaleonte che si adattava meravigliosamente a tutti i ruoli, non arriva assolutamente ad avvicinarsi. Ha il piglio eroico, perché si vede che è un ragazzo che ha temperamento, però ecco, da qui avvicinarlo ai grandi Chenier ce ne corre moltissimo. Franco Corelli per me era abbastanza inarrivabile come comunicazione, proprio potenza di comunicazione della sua voce, del Monaco, aveva questa grande,
certo.
Questo grande scatto, un po' di durezze. Io poi ho sentito dal vivo qui Carreras,
chiaro.
Che veniva accusato di non avere la potenza vocale, però poi nel quarto atto faceva un come bel Dì di Maggio di Natale, meravigliosa morbidezza, il duetto del secondo atto era un'altra delle sue pagine predilette, insomma, direi che. E poi ci metterei Kaufman, che oggi riunisce tutte le qualità di tutti.
Lì siamo tutti d'accordo.
A tutto.
che cammino per ogni umana sorte, e con già mi avvicino all'ora della morte, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita, ma non c'era il carnefice, la fine della vita.
Questo era Giovanni Cavazzeni, il quale è stato da me chiamato, intervistato durante la prima dell'Andrea Chenier alla Scala di Milano. Sentiamo invece che cosa mi aveva detto Carla Moreni.
Beh, direi un'aria curiosa, cioè nel senso che la gente probabilmente non conosce bene quest'opera, non sa bene quando si applauda, quando non si deve applaudire. E il loggione è ben foraggiato invece di clac. E l'abbiamo sentito già dall'inizio, soprattutto adesso alla fine di questi primi due quadri, dove hanno osannato forse in maniera eccessiva, l'opera non è ancora finita, quindi bene incoraggiare, ma forse mi è sembrato un applauso un po' caricato.
Bisogna anche stare un po' attenti, perché tante volte questi applausi caricati, come giustamente dici tu, possono scatenare anche tempeste dall'altra parte.
Esatto. Esatto, è sempre meglio essere prudenti, anche perché la sfida di questo Andrea Chenier non è tanto, o non è solo, riportare questo titolo che manca da 32 anni alla Scala, ma è il debutto di questo tenore che, se non fosse il marito di Anna Retrebko, nessuno di noi probabilmente avrebbe così attentamente analizzato.
E questo è un bene e un male per certi versi, no? Perché dico che è un male perché stiamo forse scrutandolo troppo.
Sì.
È un bene perché sicuramente se gioca questa partita in maniera favorevole gli si aprono ulteriori spazi nel mondo dell'opera.
Sì, quello di sicuro. Io non vorrei sembrarvi troppo critica, però fino ad ora lui è stato assolutamente corretto, però se vogliamo parlare di una voce di tenore come quella che la storia dell'Andrea Chenier ha portato avanti, perché in fondo quest'opera è l'opera del tenore, non c'è Sandi, insomma è inutile che uno vada lì a sottigliare, a cavillare, che è importante l'orchestra, è importante il soprano, sono importanti tutti i comprimari, ma certo tutti sono importanti, però tutta l'opera ruota intorno a questa figura tenorile. E non è un caso, perché è un'opera verista, cioè la scelta del teatro verista è stata proprio quella di privilegiare un registro vocale e di farlo diventare assoluto protagonista, come non era mai stato, perché nell'opera di Verdi non era così, e non parliamo del teatro d'Oltralpe, non parliamo del teatro d'Oltralpe, che tutte queste cose assolutamente non le guardava. Quindi aver giocato la carta, anziché di un tenore con una sua storia individuale, una sua storia anche vocale, aver buttato così nel lagone il marito del soprano, francamente non è una scelta che io mi sento di condividere. E
sì.
Diciamo che i dislivelli tra soprano e tenore si sono mostrati soprattutto evidenti nel duetto. Il duetto del secondo quadro, appunto il famoso Ora Soave, dove i due dialogano sulla stessa melodia, sullo stesso tema, nel momento in cui lei aveva le frasi, tutto prendeva una luminosità, una grazia, una profondità, e poi dopo improvvisamente entrava lui e tutto si appiattiva così, in una resa vocale corretta, però devo dire sembrava proprio la maestra e lo scolaro.
Però, severa la signora.
Un dì all'azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viole piovevano il sole e folgorava il mondo, aveva la terra un immane tesor e a lei serviva di scrigno il firmamento. Su dalla terra alla mia fronte veniva una carezza viva, un bacio, e gridai vinto d'amore, e tu che mi baci divinamente bella, oh, patria mia. Pien d'amore pregor varcai d'una chiesa alla soglia lamprete nelle nicchie dei santi e della vergine occumulavatori e al sordorecchio un tremolo vegliardo in vano chiedeva pane e in vano scende la mela. Arcai degli abito rosso, un uomo mi calunniava bestemmiando il suolo, con l'orario appena sazia, e contro a Dio scagliavo, e contro gli uomini le lacrime dei figli. Tanta miseria la patrizia prore che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà, ond io guardato a voi siccome un angelo e dissi, ecco la bellezza della vita, e ma poi alle vostre parole un bello dolor ma col pensiero petto. Oh giovinetta bella d'un poeta non disprezzate il detto, udite, non conoscete amor, ama, e di dolor, e non lo sternir del mondo, anima e vita, e l'amo.
Un appuntamento che vede Andrea Chenier alla ribalta come l'inaugurazione del Teatro La Scala di Milano del 7 dicembre 2017, mi rimanda alla mente immediatamente quella che per me è stata la più bella edizione di Andrea Chenier che ho visto, ma oserei dire uno dei momenti proprio culminanti della mia passione di melomane, un Andrea Chenier visto a Torino, al Regio di Torino, con Fabio Armigliato e Daniela Dessì, e sono quindi molto lieto di avere qua con come un personaggio che è anche un caro amico, una persona a cui sono sempre stato molto vicino.
Ciao Giorgio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Senti, so che Andrea Chenier per te è molto importante come opera.
Guarda, parlare di André Chenier per me è ricordare alla mia memoria proprio l'inizio della mia passione per l'opera. Ho ascoltato, ero proprio un bambino, mio papà, con i dischi di Beniamino Gigli, dell'edizione discografica appunto di quest'opera, mi ha iniziato a far capire quanto è bello la voce, l'espressività e le melodie di André Chenier mi sono praticamente rimaste come una guida anche proprio per continuare ad appassionarmi a questo magnifico, che è il nostro genere più di importante culturale, musicale del nostro paese. Devo dire che certamente io ho visto abbinato la voce di Gigli a quest'opera e ho sempre avuto un po' di soggezione nell'affrontarla, tanto è vero che anche in carriera l'ho affrontata un pochino più avanti negli anni, perché è un'opera che mi ha sempre stimolato il rispetto e tanta voglia di volerla fare bene.
Senti, il maestro Chailly, Riccardo Chailly, proprio durante la conferenza stampa della presentazione dell'Andrea Chenier, ha citato Beniamino Gigli, l'ha citato e l'ha indicato anche al tenore protagonista di questa edizione. Per quale motivo, secondo te, Gigli incarna tanto bene l'immagine di Chenier, tenuto conto che il primo interprete, che era Giuseppe Borgatti, tra l'altro non era stata scritta per lui ma per Garulli, appare un tenore molto diverso, cioè era un wagneriano addirittura.
L'immagine, la voce di Beniamino Gigli per Chenier si riporta alla prima del Metropolitan, dove lui le eseguì e dove fu trionfale l'accoglienza, che Gigli non aveva bisogno ovviamente di essere presentato come il più grande cantante in quel periodo storico, però quest'opera è sempre stata molto legata alla sua voce, perché non è soltanto la voce giusta, eroica, ma c'è anche quella dose di poesia che, ovviamente essendo un poeta, questa veniva incarnata perfettamente, tant'è vero che Gigli venne ricordato con delle frasi proprio di André Chenier: con la mia voce ho cantato la patria, che è il climax del terzo atto, Si fu soldato, e credo che questo sia indicativo di quanto Gigli fosse legato a questo ruolo, anche dall'amicizia con Giordano ovviamente, e anche devo dire che la sua espressività in quest'opera, l'attacco di Come un bel di maggio dell'edizione di Gigli, proprio è un esempio di bel canto, è un esempio proprio di scuola di canto.
Ancora un attimo. Non più leggi pochi versi, leggi. Oh.
bambino per ogni umana sorte, ecco già mi avvicino all'ora della morte, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita, ma non c'era il carnefice, la fine della vita.
Senti, però venendo invece all'Andrea Chenier di Fabio Armiliato, ecco, questo ruolo ti ha fatto appassionare come melomane, ma è rimasto poi nel tuo cuore anche da interprete, immagino. Quando l'hai debuttato e quanto l'hai frequentato nella carriera?
Guarda, io ho debuttato nel 97 a Pittsburgh, in America, quindi ho avuto l'occasione di potermelo provare e metterlo in gola nella maniera giusta, anche se io ho sempre utilizzato l'improvviso nelle audizioni perché mi si confacciva particolarmente, e devo dire che mi ha dato anche l'opportunità di essere messo in evidenza in molte audizioni. Però tutta l'opera nel 97 a Pittsburgh e poi a Baltimore, entrambe dirette da mio fratello Marco, e quindi abbiamo debuttato insieme quest'opera, ed è stato per me una gioia, una bellezza, diciamo, di poter affrontare questo ruolo con la maturità. E poi non posso non ricordarmi la prima volta con Daniela nel 2000, quando ho ripreso quest'opera a Nizza, ed è stato l'inizio della nostra storia sia sul palcoscenico, prima sul palcoscenico, che poi anche nella vita.
Con Daniela formavate una coppia, direi, ideale anche dal punto di vista fisico, quindi Andrea Chenier effettivamente in Fabio Armiliato e Daniela De Sì ha visto il mio ideale, proprio perché eravate anche molto belli sulla scena, e quindi uno si immagina così gli eroi del passato, gli eroi in un fattispecie in un momento così particolare come la Rivoluzione Francese. Penso che nel tuo caso, in certi ruoli, il tuo fisico, a dire asciutto è un po' poco, il tuo fisico un po' poco asciutto, diciamo, elegante, alto, slanciato, ti sia servito, e soprattutto indossare un certo tipo di abiti.
Sì, in questo ruolo soprattutto era una combinazione sia di voce che di fisicamente convincente, tanto vero che ho avuto, così, la critica mi ha definito come un miglior Chenier di quel tempo, quindi devo dire che questa è una cosa che mi ha sempre dato un grande orgoglio, anche perché, come sai, come ho detto, sono molto legato a quest'opera.
Si parlava di Gigli, si parlava di Pettine, quindi dei cesellatori ai quali tu ti rifai, perché io ho risentito questa edizione del Regio di Torino, adesso forse 2004 può essere?
Sì, era il 2003-2004, ecco. Sì, era diretta, diverse volte che l'abbiamo fatto insieme.
Diretta da Olmi, forse.
Esattamente,
ecco. Sì, sì, sì. Ecco, io ti ho ascoltato e mi rimandavi a questo canto che aveva anche molto dell'elegiaco dentro di sé. Io personalmente detesto quando il verismo è gridato, urlato. Penso che anche tu la pensi in questo modo.
Questa è stata un po' il nostro impegno, cioè con Daniela, di cercare di dare al verismo una rivalutazione di quello che in effetti il verismo era nato, perché, come abbiamo parlato, di due interpreti grandissimi, e quindi il verismo è nato con interpreti belcantisti, e la valorizzazione dei colori di cui gli spartiti del verismo sono veramente pieni e ricchissimi, ci ha dato l'opportunità di poter fare sia in quest'opera che in altre del verismo una ricerca abbastanza approfondita della sfumatura, del dare valore alla parola, che poi è credo che sia il senso più giusto per dare anche una giusta connotazione musicale e vocale a questo genere, che effettivamente, come dici tu, è stato forse un po' bistrattato, anche perché la tessitura magari vocale tende ad essere un po' esasperata e l'orchestrazione soprattutto sempre abbastanza nutrita. E quindi, però io credo che abbiamo sempre avuto la fortuna di poterlo eseguire sia Alain Chénier che l'Antropo del Verismo con direttori d'orchestra che hanno sempre sposato appieno questa nostra idea musicale e che credo che possa dare veramente il giusto senso a questo repertorio.
Tu hai detto cose molto importanti, una cosa importantissima, che il verismo era scritto per cantanti che erano già in carriera, che militavano già sul teatro d'opera e quindi venivano dalla tradizione del bel canto, e sì, quindi non degli urlatori, diciamo, che dovevano superarsi a gara o superarsi con le sonorità dell'orchestra, che forse venivano un pochettino d'Oltralpe, se vogliamo, dalle mode che si spingevano dalla Germania di voler...
Esattamente.
Ecco, esattamente. Anche se però, devo dire, anche la lettura di un Wagner fatto alla Karajan, per intenderci, voglio dire, restituisce appunto a questi personaggi wagneriani, che sono delle sorte di blocchi di granito, un'umanità che prima magari non si conosceva, e quindi due volte bene sicuramente. Ecco. Dei vari momenti dell'Andrea Chénier, ce ne sono alcuni che pongono particolarmente cautela, perché ti indurrebbero magari a uscire un pochettino da questa giusta riservatezza? Alludo per esempio al "Si fui soldato", magari, perché chiaramente nei ranghi...
Io "Si fui soldato" proprio è l'aria che ho cercato sempre di alleggerire, nel senso di dargli proprio, è un racconto che è una difesa ovviamente contro un'accusa orribile che è stata fatta di traditore, e quindi c'è un primo tempo in cui lui deve farsi notare per questa difesa, però poi il racconto di questa barca che passa la vita mia come una bianca vela è un qualcosa che è sempre una descrizione poetica, quindi ho sempre anche lì cercato di prendere spunto dal racconto e dall'esempio gigliano, perché veramente anche lì c'è stata un raggiungimento di ecco, io non parlo mai di cercare di copiare, perché ovviamente copiare o imitare è sempre sbagliato, però noi abbiamo la fortuna di aver avuto questi grandissimi esempi, e quindi farne tesoro credo che sarebbe la cosa più bella, da poter riuscire a poter capire il pensiero del cantante in quel momento, cercare di capire il pensiero musicale e poi anche vocale, e quindi credo che quello sia effettivamente un momento, anche perché la tessitura era forse la tessitura più centrale di tutta l'opera. Il punto più difficile è ovviamente il duetto finale, dove realizzato anche a volte si abbassava di mezzo tono tradizionalmente, quindi fatto in tono è un po' una bella impresa titanica anche vocalmente, lì poi è un'esaltazione proprio dell'io, e quindi anche dell'io cantante, quindi credo che in questo momento ci si possa anche dare un pochino più, come si dice, fuoco alle polveri, perché il pubblico non aspetta altro che poi di applaudire,
di esplodere,
di esplodere.
Bianca vela, essa in cielo le avvenne, al sole che vendola, e affonda la stuante prola, nell'azzurro degli ompa.
Senti, come opere di quel periodo tu e Daniele ne avete interpretate parecchie, eccetera, quindi siete stati dei forti valorizzatori di questo repertorio, il verismo, oppure diciamo tutto quello che si muoveva intorno al verismo, che tante volte nel genere, nella critica sia del tempo che posteriore, veniva descritto un po' come qualcosa fatto più per gli spettatori che non come qualcosa che invece emergeva dallo spirito, dall'esigenza del compositore stesso. Ecco, il verismo così in generale, il verismo in musica naturalmente, nella tua esperienza ha contato molto, e quindi quali sono gli argomenti che tu useresti per difenderlo?
Ma guarda, innanzitutto il verismo, come ho detto prima, è un'estrazione, è una continuazione di un periodo storico che ha avuto in Verdi, Puccini, massimi esponenti, e poi alcune cose anche contemporanee a Puccini ovviamente, che quindi si pone in una maniera non dico di contraltare a questo filone, perché la Giovine Scuola nasce dal melodismo, quindi dal valorizzare la melodia, e anche da questa forma un po' di protagonismo che si era creata nel cantante lirico. Non dimentichiamo che Caruso è stato l'interprete principale sia dell'Alesiana che della Fedora, e anche poi della Fanciulla del West, e quindi parliamo di opere importanti del verismo che quindi avevano bisogno dei personaggi, anche dei personaggi vocalmente credibili e vocalmente importanti. Quindi credo che questa cosa sia stata sicuramente tenuta in considerazione dai compositori del verismo. E poi c'era questa un po' particolarità della rivisitazione storica del passato che ritornava un po' di moda, ecco, e quindi abbiamo avuto l'Adriana, e quindi anche l'Isabeau, che sono tutte ambientazioni quasi l'Azione delle Beffe, ambientazioni medievali quasi, quindi la rivisitazione, cioè di l'estrazione dal che si chiama verismo vocale, però effettivamente poi non è un verismo di realtà come è stata i Pagliacci, per esempio, che era un fatto di cronaca contemporanea. Quindi ci sono delle cose in cui forse bisognerebbe fare una riflessione, cioè il verismo secondo me è un fenomeno musicale e vocale importantissimo, e soprattutto un periodo storico della nostra cultura che comunque ha dato dei risultati straordinari, forse ancora abbastanza da riscoprire, perché c'è forse poca attenzione verso il repertorio mascagnano, verso certo repertorio anche di Franchetti, di compositori che hanno composto delle opere su questo filone. C'era forse anche l'esigenza in quel momento lì teatrale di accontentare anche il pubblico, dell'effetto teatrale anche dei personaggi vocali. Quindi è un po' parlare di un periodo storico in cui la musica si rispecchia anche nel pubblico, e si è cercato anche di dare un significato importante a una continuità che non era facilissima del periodo verdiano e del periodo pucciniano. Però io penso che sia un periodo storico musicale interessantissimo da rivedere, da riscoprire insieme.
Un'ultima domanda, ecco, quando si parla con giovani tenori c'è la tendenza ad un percorso cronologico, se vogliamo, nell'accostamento ai personaggi, vale a dire prima Nemorino, poi Rodolfo Dalla Bohème, poi Traviata, il personaggio naturalmente di Alfredo, poi così via, ma c'è grandissima cautela appunto quando ci si spinge nel Verdi della maturità o appunto nel verismo, tanto per ritornare. Ecco, nella tua carriera tu hai usato delle particolari precauzioni nell'accostarti a certi ruoli?
Assolutamente sì, ho fatto più la carriera con i no che con i sì, perché quando avevo fatto la Cena delle Beffe nel 1988 a Wexford mi era stato subito proposto di fare delle opere mascagnane come Il piccolo Maratto, Guglielmo Ratcliffe, al quale ho dovuto rispondere di no, perché non era il caso di mettere una vocalità ancora giovane e ancora da educare, da disciplinare soprattutto. Ecco, la disciplina credo che sia la cosa che mi ha portato sempre a fare un passo indietro ogni volta che facevo un debutto più importante, cercando magari ho debuttato poi dopo la Cena delle Beffe, sono andato persino a cantare la Lucia, che l'ho fatta, e ho cercato di trovare la maniera di non esagerare, perché è chiaro che il verismo si tende a usare la generosità, che è anche un po' la mia caratteristica, e quindi le opere che possono disciplinare sono quelle ovviamente che sono di repertorio più lirico, ecco, come la Bohème, come lo stesso Ballo in Maschera, ecco. E poi il passo l'ho fatto piano piano, come ho detto prima, scenario debuttato nel 97, quindi avevo già dei quasi 17 anni di carriera sulle spalle, quindi avevo un pochino più di esperienza, potevo anche avere un margine di sicurezza. Ecco, quella lì è la cosa importante, perché se si canta sempre al limite si rischia di non starci dentro, ecco, nelle cose. Invece bisogna cercare di avere sempre un margine di sicurezza, e questo me l'ha insegnato un altro grandissimo scegnè di tutti i tempi, che è Franco Corelli. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di amare la sua voce, di apprezzare anche la persona. Quindi lui stesso mi diceva: quando si canta bisogna sempre avere un margine, ecco, non essere mai al limite. Lui stesso l'ha adottato, non ha mai cantato Manon Lescaut, Franco, perché diceva: io mi ci butto sempre, e quindi voleva farla sempre. Poi è una persona talmente autocritica che mi ha insegnato proprio questo, a non fare il passo più lungo della gamba.
Colpito qui m'avete, o mio geloso cielo, il più puro palpitar dell'anima, or vedrete fanciulla, o poema, o la parola amor, qui causa di sterno.
Per giustizia non posso nominare anche Mario Del Monaco, che come alla Scala sanno benissimo, perché fu un trionfo straordinario il suo Chenier, sì. Ecco, negli anni 60, 59-60.
Accanto a una Callas in un ruolo diverso dal solito, ecco, del suo genere, sì.
Era stata una sostituzione di opera, l'opera originariamente era Trovatore. Lei credo che sia l'unica volta che abbia fatto l'opera interamente sul palcoscenico, alla Scala, la Callas.
Ed appare sorprendentemente bella, anche dolce, in questo abbigliamento e con questa pettinatura, diciamo, chiara rispetto ai tratti marcati invece che si riconoscono sempre. Una domanda che non ti ho proprio mai fatto: quanti ruoli hai cantato nella tua carriera?
Ah, beh, guarda, non sono tantissimi, diciamo che sono 35, mi pare. Ecco, adesso sto debuttando Danilo in Vedova Allegra, quindi aggiungo un altro personaggio che un pochino più mi consente di divertirmi anche un po' di più sul palcoscenico, che è una cosa anche bellissima da fare.
Benissimo. Senti, grazie allora Fabio di essere stato con noi, sono davvero
lieto. Un piacere, come sempre, Giorgio.
Una bella fotografia di Chenier da aggiungere alla collezione dei grandi interpreti che abbiamo citato finora. Grazie ancora,
grazie.
Un abbraccio.
Grazie, un saluto a tutti. Ciao.
Oh, come per la morte idi allegre. Vedi la luce incerta del crepuscolo giù per squalli di androni
col sole.